chi viene al cinema.
Puntata numero 16 per il nostro appuntamento con Indovina chi viene al cinema. Io sono Moira Bubola.
E io sono Alessandro Bertoglio. Nelle nostre sale è ancora possibile vedere uno dei film più curati e sorprendenti usciti alla fine del 2025, Primavera. Ambientato nell'ospedale della Pietà, il più grande orfanotrofio di Venezia, che è anche un'istituzione che avvia le orfane più brillanti allo studio della musica. La sua orchestra è una delle più apprezzate al mondo e si appresta ad accogliere il nuovo insegnante di violino, tale Antonio Vivaldi. Il film è tratto dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa e segna il debutto alla regia cinematografica di Damiano Micheletto, apprezzato regista teatrale. Ed è proprio lui il nostro ospite in questa puntata. Incontro che si apre, come sempre, cercando di capire come è nata la passione del nostro ospite per il cinema e quali siano i suoi gusti.
Ma io mi ritengo abbastanza onnivoro, nel senso, fin da quando ho cominciato a fare gli esami di storia del cinema all'università, ho visto praticamente i capolavori, no, della storia del cinema. Poi ovviamente ho i miei gusti personali, ma se dovessi nominare un regista che in qualche modo sempre mi ha colpito per la sua, diciamo, per il suo sguardo così visionario, è sicuramente Stanley Kubrick. Ma rimanendo, diciamo, un po' con i piedi per terra, mi piace molto anche la commedia italiana, mi piace molto il modo in cui ad esempio Mario Monicelli ha raccontato l'Italia, ha raccontato il carattere, diciamo, del nostro paese. Quindi non ho dei confini precisi e i miei gusti veramente vanno un po' a destra e a sinistra.
Mi piace questo approccio al cinema da parte di una persona tanto colta e tanto conosciuta per la sua raffinatezza. Il suo film Primavera è stato definito dalla maggior parte della critica un film classico e contemporaneo allo stesso tempo. Ecco, che cosa ha scoperto nel raccontare una storia con la macchina da presa che l'ha stupita, che non si aspettava? Quali possibilità ha sondato?
Beh, classico e contemporaneo, mi sembra, se questa è la definizione che il film sta ricevendo, mi piace molto, perché abbiamo raccontato una storia del passato, ma cercando di usare una tecnica e usare un'umanità che in qualche modo riguarda noi oggi. Questo è un po' il mio leitmotiv anche nel teatro, diciamo. Però a differenza del teatro, il cinema passa tutto attraverso la macchina da presa, quindi la messa in scena di ogni situazione viene raccontata dal punto di vista della macchina da presa, e questa è la differenza principale ovviamente rispetto al teatro, dove il boccascena del teatro è già la tua inquadratura e quella rimane fissa. Tu muovi le persone, muovi le prospettive, cambi, diciamo, il ritmo narrativo attraverso il movimento del cast, mentre in un film, ad esempio, in alcune scene il cast può anche stare sostanzialmente fermo, ma tu il ritmo, il movimento lo dai con il movimento, con il punto di vista della macchina da presa. Quindi questa è la differenza principale, diciamo. E quindi per me è stato anche una scoperta e un modo di imparare qualche cosa che prima non sapevo, ed è anche il motivo per cui ho voluto fare un film, cioè uscire anche un po' da una mia comfort zone, uscire da quello che già faccio e da tanti anni, per andare incontro a qualche cosa che per me è stata la possibilità di imparare, di nutrirmi, di stupirmi e di essere a contatto con tante persone splendide che hanno un'artisticità per me nuova, una tecnica nuova che avevo molta voglia di imparare, che avevo molta voglia di scoprire.
Damiano Micheletto, regista conosciuto per le sue messe in scena di opere liriche, qui in veste di regista cinematografico, perché il suo primo film, Primavera, un film che è stato liberamente tratto dal romanzo di Tiziano Scarpa, Stabat Mater. Il cast è un cast d'eccezione: Tecla Insoglia, Michele Riondino, Valentina Bellè e Andrea Pennacchi. Perché questa esigenza, Damiano Micheletto, di approdare alla settima arte con questo lavoro?
Molto semplicemente, penso fosse semplicemente un mio desiderio, che parte dal mio amore per il cinema, una cosa che ho vissuto sempre da spettatore, ma sempre ho avuto in testa l'idea di raccontare una storia con la macchina da presa, di raccontare una storia sul grande schermo. Quindi semplicemente un desiderio, un bisogno che nutrivo da tempo e che ora finalmente sono riuscito a realizzare.
Dovremmo dunque aspettarci degli altri film firmati Damiano Micheletto?
Ma sicuramente è una cosa che mi piace e mi appassiona, per cui se riesco ad intercettare una storia che secondo me vale la pena di essere raccontata, sicuramente proverò a farlo.
Mi interessa il liberamente tratto dal romanzo di Tiziano Scarpa Stabat Mater, perché Primavera è questo. Lei ha firmato, se non sbaglio, la sceneggiatura è stata firmata a quattro mani, e mi chiedo appunto, avendo letto il romanzo di Tiziano Scarpa, mi chiedo appunto che cosa ho visto le differenze e le ho apprezzate. Mi sono chiesta che cosa vi ha portato appunto a modificare un testo già di per sé molto forte, perché è il testo che ci racconta il legame tra Antonio Vivaldi e Cecilia, questa talentuosa violinista cresciuta, perché orfana, all'ospedale, orfana quantomeno abbandonata all'ospedale della Pietà di Venezia.
Il soggetto l'abbiamo fatto io e Ludovica Rampoldi, che poi è l'autrice unica della sceneggiatura. Rispetto al romanzo di Tiziano, che conoscevo perché l'avevo letto ancora tanti anni fa, in realtà abbiamo ampliato la storia, abbiamo creato una trama cinematografica a partendo da un romanzo che ti offre una scintilla creativa, cioè l'incontro tra un compositore, un personaggio storico dentro ad un ambiente storico dove lui biograficamente ha vissuto e ha lavorato, immergendolo però dentro una cornice di fiction. Quindi Vivaldi, insegnante di musica e di violino all'ospedale della Pietà, all'orfanotrofio di Venezia, e il viaggio, diciamo, di fantasia rispetto ad un incontro con una violinista, Cecilia, e tutto quello che questo comporta. Quindi il titolo è diventato Primavera, nel senso che fa riferimento sicuramente alla composizione di Vivaldi, famosissima, che lui ha scritto proprio negli anni in cui è ambientato il film, ma è anche il titolo che fa riferimento al personaggio principale del film, che è Cecilia, perché il film non è un biopic su Vivaldi, il film è la storia di questa ragazza che scopre la musica, il suo talento, la sua voce, la sua personalità, attraverso l'incontro con questo maestro, visto anche in un modo così non idealizzato, cioè un modo molto umano, è un uomo con i suoi limiti, le sue fragilità, le sue ferite, i suoi insuccessi, le sue cadute, anche le sue invidie in qualche modo, cioè raccontato per quello che siamo noi, no? Senza mitizzare nessuno. Quindi rispetto al romanzo, che era molto incentrato su una scrittura quasi monologante di Cecilia che scrive le sue lettere notturne alla madre per riuscire a liberarsi da questa ferita, il racconto del film invece poi si sviluppa con altri personaggi nuovi, con degli incidenti e con un finale che in qualche modo abbiamo costruito in maniera autonoma, ma partendo dai presupposti che il romanzo ci offriva. È un film in cui la musica è come se fosse un personaggio del cast, diciamo, è un personaggio e quindi come tutti i personaggi ha la sua voce, ha il suo modo per entrare a contatto col pubblico, e quindi è sicuramente un film in cui si celebra proprio la forza e il potere della musica, non solo quella di Vivaldi, ma mettendola assieme anche alla musica contemporanea, perché c'è una sorta di doppia colonna sonora che si muove nel film. Oltre alla musica di Vivaldi c'è la musica di Fabio Massimo Capogrosso, e quindi questi due fili si intrecciano, e spero che questo regali questo inverno un soffio di primavera e un soffio di freschezza.
La musica non serve a niente, ma come dice Vivaldi può fare tutto, e il cinema che cosa può fare?
Il cinema ha scolpito, ha definito e continua a farlo l'immaginario collettivo. Da quando è nato si è imposto come quel tipo di narrazione per immagini che ha definito veramente l'immaginario e anche la mitologia del Novecento. E continua a farlo anche se oggi facciamo i conti con uno sviluppo della tecnologia che in qualche modo sta cambiando anche i contorni e il futuro del cinema. Io spero e penso che il teatro, ad esempio, è qualche cosa che sfugge dalla tecnologia, e quindi il palcoscenico rimane, come dire, sempre ancorato a una sua antichità, no? Che in qualche modo lo rende non così industrialmente ed economicamente potente. Il cinema invece è dentro a una dinamica legata alla tecnologia, perché nasce appunto attraverso lo sviluppo della tecnica fotografica, che oggi è una tecnica in digitale e che l'intelligenza artificiale sta ulteriormente sviluppando, e quindi un po' bisogna stare a vedere quali sviluppi prenderà.
Qual è quel film al quale lei ritorna periodicamente, il suo film Coperta di Linus, che la avvolge e la fa sentire bene, o che la stimola creativamente, o che le dà una scossa di energia?
Ma diciamo, c'è un film che in qualche modo mi ha segnato a livello biografico, che è Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman, con Jack Nicholson protagonista, perché è un po' il primo film che ho visto in maniera consapevole, cioè che ho scelto di vedere e che mi ha scosso. Mi ricordo che mi ha scosso per la sua potenza, per la sua umanità, per l'interpretazione degli attori. E quindi quel film lì, in qualche modo, è quella, un po' quel campanello che mi ogni tanto faccio risuonare per dire: cerca di arrivare ad avere anche tu un'intensità così forte, così emotiva, e soprattutto a raccontare una storia in maniera chiara, diretta, semplice, appunto classica, perché ad esempio quel film lì è molto classico, ha una struttura narrativa semplice, ma ti può far ridere, ti può far piangere. E quando tu riesci a mescolare un po' queste due maschere, archetipi, no, del teatro, allora vuol dire che sei andato in profondità e riesci a raccogliere un messaggio molto, molto profondo.
Milos Forman l'ha proprio aiutata anche nella direzione degli attori, mi sembra di poter dire, perché lei li dirige con mano molto sicura.
Grazie, questo è un complimento che accolgo con molto piacere, perché facendo un film, soprattutto, no, ad esempio con le parrucche, no, con i costumi storici, è molto facile farsi trasportare in una dimensione un po' pesante, o comunque dove i personaggi calcano la mano. Questo è un lavoro che da subito ho cercato di chiarire con tutto il cast, e che già nella scrittura di Ludovica Rampoldi comunque è presente, cioè non è una scrittura ampollosa, è una scrittura secca, diretta, molto, come dire, in sottrazione, diciamo. E sono stato fortunato di avere questo cast a disposizione e di avere costruito, come dire, anche come una coppia inedita come Michele Riondino e Tecla Insolia, che hanno lavorato con grande ascolto. Secondo me questa parola è la chiave per evitare questi difetti di cui lei diceva, cioè l'ascolto di un attore, non tanto quello che tu devi dire, ma come tu ascolti le battute dell'altro. Questo passaggio fa la differenza.
Indovina chi viene al cinema.
Nella notte tra domenica e lunedì scorso sono stati assegnati i Golden Globes per cinema e televisione. A trionfare come miglior canzone originale è stata Golden, tratta dal film di animazione K-pop Demon Hunters, disponibile su Netflix. Brano che noi ora vi proponiamo. I was a ghost, I was alone, touching, kiss-o-gay. Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, try to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, could've got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that be your stage? I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. We dreaming hard, we came so far, now I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're going, gonna be golden. Up, up, up with our voices. No one to get you so on it, gonna be golden. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. Oh, our time, no fears, no lies, that's who we're gonna be. Waited so long to break these walls down, to wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong, and I know I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing, gonna be golden. Up, up, up with our voices. Going to get you so often, gonna be golden. Oh,
Siamo ora allo spazio dedicato alle novità cinematografiche che ci attendono nelle nostre sale. Soltanto due, visto che gran parte della programmazione è occupata, diciamo così, da Buen Camino di Checco Zalone e da Frontalier Sabotage, ovviamente accompagnati dai film che durante le feste hanno offerto un'alternativa d'autore alle due fortunatissime commedie. Cominciamo con il trailer del primo film.
Cercare di prevedere il futuro è attività pericolosa e scoraggiante. Il futuro potrebbe non esistere affatto. Molte delle cose che diamo per scontate un giorno non esisteranno. Quel giorno gli umani cesseranno di comunicare.
28 anni dopo è il quarto film della serie iniziata nel 2002 con 28 giorni dopo, diretto da Danny Boyle, e proseguita nel 2007 con il primo sequel, 28 settimane dopo, diretto da Juan Carlos Fresnadillo. Quasi a sorpresa, sul finire dello scorso anno, è arrivato in sala, diretto dal creatore del progetto originale Danny Boyle, un secondo sequel, 28 anni dopo, al quale questo, Il Tempio delle Ossa, è direttamente connesso ed è stato girato quasi in contemporanea, per la direzione, stavolta, di Nia Da Costa. Alfie Williams, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes e Jack O'Connell tornano nei rispettivi ruoli interpretati nell'episodio dello scorso autunno. Il dottor Kelson si trova coinvolto in una relazione sconvolgente con conseguenze capaci di cambiare il destino del mondo, mentre l'incontro di Spike con Jimmy Crystal si trasforma in un incubo senza via di scampo. In questo scenario, gli infetti non rappresentano più la principale minaccia alla sopravvivenza. È la disumanità dei sopravvissuti a rivelarsi l'aspetto più inquietante e terrificante. Ho già paura.
Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica.
Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà?
Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi.
Se non firmo, sono un torturatore. Se firmo, sono un assassino.
Ti ho inviato due richieste di grazia.
Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
Di tutt'altra sostanza e forza è il prossimo film di cui sono molto felice di parlarvi. Andate a vederlo. Si tratta del nuovo lavoro di Paolo Sorrentino, presentato in apertura all'ultima mostra d'arte cinematografica di Venezia lo scorso agosto e premiato con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile assegnata a Tony Servillo. Si intitola La Grazia e arriva dopo due pellicole napoletane, È stata la mano di Dio e Partenope. Ecco che Sorrentino torna ad occuparsi di politica italiana, ma non ci racconta più di un politico vero come il Berlusconi di loro, ma crea un ipotetico presidente della Repubblica che entra nel semestre bianco, gli ultimi sei mesi di mandato, nel quale i suoi poteri diminuiscono, ma si trova a dover chiudere la sua stagione alla guida del paese con alcuni atti simbolici. Come decidere, ad esempio, se concedere o meno la grazia a due reclusi? Ma per Mariano De Santis, questo il nome del Presidente della Repubblica Italiana, lui è vedovo ed è uomo di fede, c'è anche un'altra incombenza decisiva. Deve infatti decidere se promulgare una legge sull'eutanasia. Così, circondato da consiglieri, amici a volte sopra le righe, e una figlia, Dorotea, la bravissima Anna Ferzetti, che lo ha accudito ma anche affiancato grazie ai suoi studi di diritto, Mariano De Santis si trova ad interrogarsi sul valore della vita e sul significato del perdono, cercando il confine tra giustizia e compassione.
Per gli appassionati di visioni domestiche, il 2026 si è aperto con la grande novità dell'arrivo, su tutto il territorio elvetico, della nuova piattaforma di streaming HBO Max, ovvero quella parte di catalogo, pieno di film e di serie TV, di proprietà di Warner Bros. Discovery, che è anche l'oggetto del desiderio delle rivali Netflix e Paramount. Un soggetto in più, un abbonamento in più, ma anche un importantissimo catalogo che spazia dai film di Harry Potter alla saga del Trono di Spade, inclusa la nuova serie spin-off Night of the Seven Kingdoms, o ancora The Pitt, stagione 2, con Noah Wyle che ha vinto pochi giorni fa il Golden Globe come migliore attore proprio per la prima stagione di questa serie. E in attesa di gustarci, quando arriverà anche da noi Portobello, la serie presentata a Venezia sul caso giudiziario di Enzo Tortora.
Indovina chi viene al cinema.
Tornando ai programmi delle nostre reti, lineari e in streaming, vi segnalo l'appuntamento di domani sera, domenica 18 gennaio, alle 20:40 su RSI La 1, Storie. Perché viene presentato in Prima TV il documentario American Yodel di Tristan Michel. Tristan e Fanny, insieme alla loro guida Jacques, a bordo della loro auto, viaggiano attraverso il Midwest e la Pennsylvania, sulle tracce degli Anabattisti, gruppo di persone che fuggirono dall'Europa, in particolare proprio dalla Svizzera, a partire dalla fine del XVII secolo. Dopo aver visitato la città di Bourne, nell'Indiana, fondata dai Mennoniti, il viaggio inizia allo Swiss Days, un grande festival che rende omaggio alle radici svizzere, tra bandiere rosso-crociate, corni alpini e sì, anche sottaceti urlanti. Il trio scoprirà comunità religiose molto conservatrici, reticenti alla tecnologia e chiuse al resto della società. E lo stile di vita e la cultura di coloro che talvolta venerano ancora la terra dei loro antenati e parlano ancora un antico dialetto ereditato dalle loro origini tedesche, alsaziane e svizzere, il Pennsylvania Dutch. Insomma, davvero un angolo di Svizzera da scoprire.
È ripresa anche l'attività dei cineclub ticinesi. Il Lugano Cinema 93, come vi abbiamo accennato la scorsa settimana, ha inaugurato la rassegna Tra luci e ombre, dedicata ai direttori della fotografia, e propone martedì 20 gennaio alle 20:30 al Cinema Iride di Lugano L'uomo che non c'era di Joel Coen, con Billy Bob Thornton, Frances McDormand e Scarlett Johansson. La fotografia è curata da Roger Deakins, storico collaboratore dei fratelli Coen, premiato per questo film a Cannes nel 2001.
I cineclub sono una risorsa inesauribile per gli appassionati del cinema e per tutti voi studenti che siete all'ascolto. Gli altri tre cineclub del Cantone, il Circolo del Cinema di Bellinzona, quello di Locarno e il Cineclub del Mendrisiotto, propongono invece una rassegna dedicata a riscoprire la figura di Yasujiro Ozu, il più giapponese dei registi giapponesi. Dagli inizi con il cinema muto fino alla maturità, con le sue pellicole che hanno come protagonista la gente comune, il tema della famiglia e in particolare lui indaga da sempre il rapporto tra genitori e figli. Il Festival di Locarno aveva dedicato una retrospettiva a Ozu con una dozzina di film nel lontano 1979, ma i cineclub ticinesi non avevano finora mai organizzato una rassegna di film di questo indiscusso, e qui bisogna proprio usare questa parola, maestro del cinema. A Bellinzona, oggi alle 18, è in programma Note di un inquilino galantuomo, mentre martedì 20 gennaio alle 20:30 sarà proposto Tarda primavera. Stessa coppia di film per Mendrisio, rispettivamente lunedì 19 gennaio alle 18:30 e venerdì 23 gennaio alle 20:30. Locarno propone invece mercoledì 21 gennaio alle 20:45 Il sapore del riso al tè verde. Se tutte queste cifre vi avessero dato la testa, cliccate Cineclub Ticino e avrete tutto scritto in bella mostra davanti a voi.
Non viene da un film di Ozu la citazione di oggi, ma è abbastanza contemporanea ai suoi primi film. Siamo in Animal Crackers, anno 1930, e a pronunciarla è l'immenso Groucho Marx. Una mattina sparai un elefante in pigiama. Come abbia fatto ad indossare il mio pigiama, questo non lo so.
La settimana entrante ci porterà a Soletta a scoprire il meglio del cinema svizzero. Oltre al consueto appuntamento con Indovina chi viene al cinema sabato prossimo alla stessa ora, vi aspettiamo in diretta da Soletta domenica 25 gennaio alle 14:30 circa per una puntata speciale di Charlot. Da Moira Bubola e da Alessandro Bertoglio, buona fine di settimana, ma soprattutto buon cinema!